Stefano, sono io ringrazio te, riassumi molto bene, veramente ti sono grato di questi apprezzamenti, fanno ovviamente piacere. Allora, io di nuovo condividerei lo schermo, più che altro così ho una traccia. Vorrei chiarire, diciamo, sulla questione dell'Europa, i problemi sono politici, naturalmente hanno un sottofondo economico che va spiegato, fondamentalmente i problemi del se il progetto europeo andrà avanti o come andrà avanti sono questioni politiche. La situazione attuale potrà agire, speriamo, nella direzione di spesso, come dire, sono le forze esterne che ti costringo a compattarti, perché le forze endogene, io sono molto pessimista che politicamente un'Europa federale sia mai possibile. Può darsi che queste forze esterne, volenti o nolenti, costringano a ulteriori passi avanti. In un certo senso la pandemia ha costretto l'Europa, la BCE, a continuare determinate politiche espansive che aveva dismesso, e alla Commissione europea di varare piano nazionale di PNR, che è piccola cosa, è relativamente piccola cosa. Un'altra ragione per digressione, per cui diciamo le cifre italiane sembrano più grandi, è che noi abbiamo preso tutto quello che c'era stato dato, quindi la regalia, il regalino, un'manciata di 30 miliardi, cioè i soldi a fondo perduto, e ci siamo presi tutti i soldi a debito. Io non so se la Spagna si è presa i soldi europei a debito, di questo non sono affatto sicuro. Naturalmente la Spagna è un problema minore di noi, gli spread, quindi. Perché cioè, quando ti hanno prestato i soldi il debitore, quindi la Spagna ha detto: no, la spesa a debito me la finanzio emettendo i miei titoli, ha un problema minore di spread. Anche lì non si capisce bene perché hanno un debito estero che è mostruoso, grande quanto il PIL. L'Italia non abbiamo crediti netti verso l'estero. Cioè, vale a dire il debito pubblico, cioè abbiamo cioè, non c'è ragione per cui anche questi spread italiani debbano essere diversi da quelli spagnoli, e in Europa dovrebbero essere uguali tutti uguali a quelli tedeschi, non so che unione monetaria è. Comunque, diciamo, tornando alla descrizione del libro, sì, è vero, nel capitolo, nella lezione 5, la prendo un po' lontana, perché mi sembra importante capire un po' le ragioni dell'adesione dell'Italia alla moneta unica. Naturalmente certi processi politici o certi processi possono essere, come dire, non puoi fare a meno di starci. Però non tutti i paesi sono stati. L'Inghilterra se n'è tenuta fuori, la Polonia se n'è tenuta fuori. È stata finita la Polonia, credo, io non sono un giurista, ma credo che la Polonia sarebbe in via di principio obbligata ad aderire all'euro in quanto membro dell'Unione Europea. In realtà la Polonia, che non ha avuto dal 2008 nemmeno un anno di PIL negativo, ma si guarda bene dall'entrare nell'euro. Vabbè, le vicende inglesi le conosciamo, non giurisco, non. Guarda, io non sono né europeista né anti-europeista, mi sembra di poter condividere quello che si chiama realismo politico nell'analisi delle relazioni internazionali. Tucidide, Machiavelli, Hobbes, la corrente dominante. Il realismo politico può essere declinato in senso alla Kissinger, quindi in senso reazionario, o in senso alla Bobbio, altri, o Danilo Zolo, in senso progressista, guardare le cose come stanno, avere paura, considerare le utopie, i salti in avanti, pericolosi per certi versi, o che nascondono altri disegni, insomma. Allora, io capitolo 5, ecco, mi sono questo anelito italiano all'Europa e poi all'Europa monetaria, dove venisse. Il problema è complicato, naturalmente, più complicato come sempre, di quanto io possa avere cercato di spiegare. Non penso di aver detto cose sbagliate, ma certamente sono un pezzetto della verità, certamente molto diverso da Cottarelli. Che però, come dire, non è che anche lui sbagli proprio tutto, insomma. Si tratta di vedere quali circostanze hanno portato l'Italia alla situazione in cui si trova. Naturalmente l'Italia, io penso, abbia avuto un problema di conflitto sociale, ha un problema di conflitto sociale irrisolto, anche perché è un'economia relativamente arretrata. Negli anni 70, diciamo, appunto, parto dalle occasioni perdute degli anni 60, quando si poteva fare, l'economia cresceva, c'erano le risorse, c'è un riformismo mancato, c'è una nota aggiuntiva di Lamalfa non realizzata per sciogliere per affrontare più sistematicamente le grandi contraddizioni di questo paese. Insomma. Nel 63 si fece la scuola media unificata, la nazionalizzazione dell'energia elettrica e poi il riformismo italiano finì lì. Qualcosa strapparono i sindacati negli anni 70, sistema sanitario nazionale, però insomma, quindi il mancato riformismo può anche spiegare poi il conflitto, perché poi se tu maltratti, c'era la piena occupazione, se tu maltratti, non vai incontro alle grandi esigenze della classe lavoratrice. Reagisci prima con la stretta del 63 agli scioperi, poi alle lotte sindacali, reagisci con le bombe, memore di Bava Beccaris, del fascismo, il modo con cui la borghesia italiana reagisce alle richieste di giustizia sociale. Beh, poi non ti puoi sorprendere che il conflitto esploda. Il punto è che certo, lì è difficile dire. Il punto certamente è che una parte dei democratici italiani cercò la soluzione del conflitto sociale, di portare ordine nell'economia italiana, conflitto sociale in cui poi ci si mettono gli sceicchi, in cui naturalmente c'è un ceto autonomo, spesso parassitario, no? I topi nel formaggio di Silo Slabini, che vuole la sua fetta, quindi non è solo conflitto capitale-lavoro. Parte diciamo, dei democratici italiani, appunto, Beniamino Andreatta, un personaggio chiave, ma Azeglio Ciampi, e poi Padoa-Schioppa e altri che possiamo evocare, decidono a fine degli anni 70 un cambio di regime. Cambio regime vuol dire vincolarsi le mani con i cambi fissi. I cambi fissi, desiderabili da certi punti di vista, però sono anche un modo per sedare il conflitto sociale. Dire, guardate, cari sindacati, il messaggio del 79 era, cari sindacati, la Banca d'Italia non considera più atti sediziosi non intervenire, quel passo di... No, la Banca d'Italia smetterà di intervenire, infatti nell'81 colpo di Stato bianco, non c'è nemmeno un dibattito, sullo SME si discusse in Parlamento, c'è il famoso discorso di Napolitano, gli aveva scritto Spaventa, tutti e due erano molto critici dello SME all'epoca, no? Poi diventano Napolitano di 20 anni dopo, è totalmente critico verso l'austerità. Per lo SME, l'adesione allo SME, ci fu un dibattito in Parlamento, il Partito Comunista, come sapete, lasciò voto contro e lasciò governo unità nazionale. Il divorzio, vale a dire la Banca d'Italia che smette di sostenere i titoli di Stato italiani, e c'è uno scambio di lettere tra Andreatta e Ciampi, cioè non c'è nemmeno un dibattito parlamentare. Questo è spaventoso che sia potuto accadere. Appunto, dei sinceri democratici, perché io non ho dubbio che Andreatta, Ciampi e altri non veramente erano sinceri democratici, però fecero una scelta che naturalmente il Caffè, Federico Caffè era ferocemente contrario, ma probabilmente anche Paolo Baffi, caffè abbiamo però testimonianze scritte molto chiare, per non parlare di Graziani ed altri. C'erano naturalmente, questo non si fa con i se, ma uno si può domandare, cioè, sarebbero state alternative. Certamente legarsi a, poi, a decisioni altrui per pensare all'Europa ci porti disciplina. Sì, la disciplina ce l'ha portata, più con l'euro che con lo SMEC, perché appunto lì i socialisti, un certo stinchi di santo, modo in cui spendevano, però so, socialisti ritenevano, molti anche altri, parte della DC, il paese aveva disperato bisogno di crescere, anche se c'era inflazione, l'Italia doveva crescere, aveva dei problemi irrisolti, non poteva permettersi una disciplina, un'austerità, un'antinflazionistica. Una scelta difficile, ma mettersi nelle mani altrui, nessuno ti regala niente. E certamente parte dell'esplosione del debito pubblico, buona parte è dovuta all'enorme spesa per interessi. Certamente la spesa pubblica aumentava, ricordiamo tutti il CAF, però siamo la parte preponderante dell'esplosione del debito pubblico italiano, l'enorme spesa per interessi che seguono SME e il divorzio. E questo, i cari sinceri democratici sopra evocati, ce l'hanno sulla coscienza. Ripeto, si poteva fare altrimenti. Questo sappiamo, ci ha portato qui. Naturalmente con Cottarelli, poi abbiamo le privatizzazioni, qui Draghi ha una responsabilità enorme come esecutore del 92. Tutto questo non ci ha portato bene. Esplosione del debito pubblico, deindustrializzazione, perdita di competitività, il cammino con l'euro ci porta al crollo della produttività dal 95, l'Italia stagna. Con l'euro l'Italia è più coerente, non c'è quell'incoerenza degli anni Ottanta per cui tieni i cambi fissi e fai politiche fiscali relativamente espansive, questo è contraddittorio. Con l'euro l'Italia sta in una perenne, abbiamo perenni surplus di bilancio primari, quindi tassi di interesse indubbiamente più bassi, riusciamo a riportare il rapporto debito-PIL al 100%, e poi scoppia la crisi. Scoppia la crisi in cui il comportamento della Banca Centrale Europea e dell'Europa è indegno, scusate, è indegno. Noi dovremmo chiedere alla Germania decine, se non centinaia di miliardi indietro. Lasciare esplodere la crisi degli spread, l'Italia non era responsabile della crisi. La crisi, ecco, parliamo di la crisi europea, cosa si genera? Una tipica, sistemi di cambio fissi portano a è un sistema che è molto favorevole al modello tedesco. Il modello tedesco è io tengo un'inflazione bassa. Così sono ipercompetitivo, tengo diciamo, una relativa restrizione salariale interna, no, le riforme Schröder, poi bad jobs a 400 euro al mese in Germania per centinaia di migliaia di lavoratori tedeschi. Lascio agli altri a fare le politiche espansive, così hanno un'inflazione più alta, perdono competitività. Più diciamo, nell'euro, per ragioni adesso non ci voglio entrare, bassi, diciamo. L'euro crea le condizioni, nell'euro si scatena una crisi che era tipica quella dei paesi in via di sviluppo, tipo crisi argentina. Questi cambi fissi, l'Argentina aveva cambi fissi con il dollaro, l'euro un sistema estremo di cambi fissi, questo favorisce i prestiti dai paesi più forti ai paesi più deboli, perché prestare, diciamo, comporta più rischio di cambio. Si abbassano drasticamente i tassi di interesse in tutta Europa, perché si riteneva che l'Europa non avrebbe fatto fallire nessuno Stato e quindi i tassi di interesse si abbassano ai livelli tedeschi. Questo favorisce il boom delle costruzioni, quindi la gente comincia a comprare e si comincia a fabbricare case. Boom delle costruzioni in Spagna, Irlanda, in Grecia. Grecia, vabbè, anche spesa pubblica, la Germania vendeva i sottomarini a Grecia, i tedeschi non sono innocenti. E quindi diciamo, si foraggia tra il 1999 e il 2007, si foraggia questa crescita, la Spagna cresceva a go-go, l'euro è un successo, Era una crescita balorda basata sull'indebitamento estero di Spagna, Irlanda e Grecia e Portogallo. L'Italia non c'entra niente con tutto questo. Il suo debito pubblico che aveva ridotto dal 120 al 100%, con grandi sacrifici, pagando con la stagnazione, col taglio delle spese sociali. E cosa si fa? Quando diciamo, si lascia che i mercati. Che la speculazione di mercato attacchi il debito pubblico italiano, si lasciano schizzare gli spread verso l'alto. Questo ci costringono a politiche di austerità, cui oggi viene riconosciuto che era tutto sbagliato. E con i tedeschi, con la Germania che ci guadagna, perché quando gli investitori scappavano dai titoli italiani, investivano in quelli tedeschi. Accade qualsiasi continuamente anche in questi giorni. E quindi certo il governo tedesco riduce il suo debito pubblico, cioè alla fine aveva addirittura tassi di interesse negativi perfino sui titoli a 10 anni. Ma questo è, come dire, oggi viene ritenuto assurdo, ma è stato. Politicamente, cioè, certo purtroppo politicamente il passato è passato, il servizio che ha dato ha dato, ma noi dobbiamo ricordarci questo. Gli errori clamorosi. No, qui diciamo naturalmente nel libro si parla del perché la moneta unica in Europa, la teoria economica, no? Un economista purtroppo passato al centrodestra, Alberto Bagnai, giustamente dice uno dei pochi casi in cui la teoria economica ci ha azzeccato nel dire l'Europa, la moneta unica in Europa non si doveva fare. Dai, gli economisti tedeschi ce lo dissero, gli economisti americani, scusate, ce lo dissero, non la fate. Ma voi perché avete paura dell'euro che spiazza il dollaro? Ce lo dissero, non la fate. Non la fate per la presenza della Germania, perché un'area valutaria ottimale ha bisogno del paese più forte che traini. Bretton Woods reggeva, nonostante la Germania e il Giappone fossero mercantilisti, non tiravano le locomotive, che ha ricordato giustamente Stefano, si rifiutavano di fare le locomotive. La faceva l'America, perché è una potenza imperiale che si comportava da potenza imperiale. Tirava la locomotiva, acquistava. Ok, loro hanno il dollaro, pagano in dollari, non hanno grandi problemi. Ma alla fine anche questo modello saltò perché anche lì Germania e Giappone si rifiutavano di fare le locomotive, quindi furono destabilizzanti Germania e Giappone. La Cina, che nella crisi si è comportata in maniera molto più corretta, si è fatto un enorme pacchetto di espansione fiscale nel 2009 insieme agli Stati Uniti, la Germania non fece quasi nulla. Non fate l'unione monetaria di Stato in economia, pensando alla Germania. Allora, e la Germania è stata una causa, il mercantilismo tedesco è una causa dei disequilibri europei, è una causa da sempre dei disequilibri dell'economia globale. E questo è come pronosticò questo premio Nobel, peraltro un conservatore, no? Mandel, fatto da poco, economista canadese, molto conservatore, ma quando scrisse queste cose sulle unioni monetarie all'inizio, fine anni 50, inizio 60, era un keynesiano, poi tutti cambiano bandiera. Lui disse: guardate che l'Europa si porta dietro una tendenza deflazionistica, perché la Germania non vuole, perché in Europa ci saranno squilibri delle bilance commerciali. La Germania non tirerà la propria economia per aiutare i paesi più deboli, tutto l'aggiustamento ricadrà sui paesi più deboli. Quindi, quindi i paesi più deboli devono tirare la cinghia. Ci fu l'illusione nei primi 10 anni dell'euro, vedete, no? Spagna, Irlanda, era una crescita basata sui prestiti esteri, su un modello assolutamente balordo, che quindi, i tedeschi erano contenti, e vendevano a Gogò, ma sono modelli balordi, basati sul debito. Allora, l'Italia e la Francia prese in mezzo. Ecco, l'unione monetaria, giustamente Stefano diciamo, o forse Luca ricordava che ne avevate discusso. Certamente l'unione monetaria europea è un'unione incompleta, potrebbe essere completata. In che senso dovrebbe essere completata? Beh, guardiamo agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono un'unione monetaria completa. Perché? Perché hanno moneta unica, è il dollaro, e hanno un bilancio federale, cioè accanto a i bilanci dei singoli stati, l'Arkansas, il Missouri, l'Alabama, eccetera, hanno un cospicuo bilancio federale. Di questa figura, guardate solamente queste due strisce, questi sono gli Stati Uniti, guardate le strisce grigie per capirci. Questa tratteggiata qui è il bilancio federale americano, in percentuale del PIL americano. Quindi vedete, arriviamo al 2010, ma insomma adesso se è aumentato, il bilancio federale americano quasi raggiunge il 30% del PIL americano. La striscetta grigia continua è il bilancio dei singoli stati, in media. E quindi, no, scusate, quella dei singoli stati è tratteggiata scura. Vedete, i singoli stati a loro volta spendono un 15% del PIL americano. Il bilancio federale è molto più cospicuo in termini di PIL della spesa dei singoli stati. In Europa, guardate, la spesa dei singoli stati è quasi il 50% del PIL, la spesa pubblica, e il bilancio federale è questo mese, è meno di 1%, come sapete. Quindi in Europa non c'è un bilancio federale. Negli Stati Uniti il bilancio federale ha due funzioni, combattere il ciclo economico. Negli Stati Uniti, quando c'è da combattere il ciclo economico, fanno programmi di spesa pubblica enormi. La Fed collabora, la Fed non ha solo come obiettivo la stabilità dei prezzi, ma anche la piena occupazione. La Fed sostiene i titoli di Stato, la Fed risponde al Congresso, è indipendente, ma risponde al Congresso molto di più di quella. L'ECB, la BCE, considera la banca centrale più indipendente del mondo, e non è una cosa che fa bene alla democrazia, scusate. E poi ha un compito questa spesa pubblica federale, cioè c'è molta spesa militare, ma il grosso è una spesa redistributiva tra gli stati. Quindi gli squilibri tra gli stati membri, e attenzione, c'è una Maastricht America. In America c'è il Maastricht, cioè i bilanci dei singoli stati devono essere in pareggio, cioè. Se uno Stato, cioè, no, anni fa la California era sull'orlo del default, non vengono mica aiutati. Sono affari loro. Ok? Stai sul mercato. Il problema è che chi va in deficit è il governo federale quando c'è bisogno. È sostenuto perché ha una banca centrale. Quindi il governo americano, per definizione, avendo una banca centrale, è solvibile. Quindi in Europa nulla di tutto questo. Cioè, in Europa abbiamo una banca centrale che si occupa della stabilità dei prezzi, non risponde teoricamente a nessuno, non c'è un bilancio federale. Allora, però, scusate, qui io non voglio apparire quello che non sono. Io non sono un nazionalista, sono né un sovranista, sono un socialista. Sono un europeista, se volete, ma come sono solidale con tutti i paesi e la gente di buona volontà del mondo. Ma il problema dell'Europa, e questo dico è un problema politico, è che gli Stati Uniti sono una nazione, piaccia o non piaccia, interetnica, ma che in cui tutti gli stati americani, sentite mai parlare di una secessione dell'Arkansas, dell'Alabama o la California, il Massachusetts, che sono molto ricchi, non vogliono pagare le tasse ai cittadini del non so quale altro stato che è molto povero, no? Si riconoscono in una bandiera, si riconoscono nei valori fondanti di quello stato. Naturalmente adesso è molto più complicato anche lì, però non è esattamente, sono spaccati in due gli Stati Uniti, però non è esattamente Trump proprio coincide con certi stati democratici con altri, un po' sì, però comunque nessuno la mette tra democratici e repubblicani in termini di secessioni. In Europa non siamo, non possiamo, quindi abbiamo certamente una grande cultura in comune, però. Stefano aveva prima citato, ecco, i lavoratori a sinistra, ecco, i lavoratori tedeschi non scenderanno mai in strada per solidarietà con i lavoratori italiani o con l'Italia. C'è stato un paio di settimane fa un non è il forum di economisti della CGIL, e l'esponente delle relazioni internazionali della CGIL raccontava che i sindacati alle riunioni europee, i sindacati dei paesi nordici, ma non ne vogliono di riformare le regole di Maastricht, di andare avanti avvicinandoci timidamente al modello americano, ma non ne vogliono i sindacati. Io lo giudico, naturalmente è molto triste questo, è molto triste, però ripeto, è una questione politica enorme. I sindacati non ne vogliono sapere, i sindacati dei paesi nordici. Tanti che erano molto, avevano scritto, posso dire, il mio collega Massimo D'Antoni, viene dalla Bocconi, peraltro, ha studiato con Artoni, quindi un grande economista democratico. Lui ha scritto anche un libro all'inizio del 2011-2012 in favore dell'euro, dobbiamo cambiare, possiamo cambiare. E lui poi ha cambiato idea. Perché? Perché ha fatto tante riunioni nei paesi nordici, con i socialdemocratici dei paesi nordici, con i sindacati dei paesi nordici, e ti scontri con un muro. Questo è molto triste. Però io, come dire, non è questione di nazionalismo, di sovranismo, è una questione che quando arrivi ai quattrini, sai, finché fai Erasmus, finché parli di qualche milioncino, ma quando parli delle cose. Ora, io mi rendo conto che certo, qualcosa, e mi avvio a concludere, qualcosa in seguito alla pandemia, appunto, un po' di autocritica, ma probabilmente non da tutti, non certo dalla Germania, c'è stata nei riguardi delle politiche, cioè la BCE lo dice chiaramente. Quelle politiche sono state sbagliate. Qualcosa si è imparato, la reazione della BCE e poi della Commissione europea di fronte alla pandemia è stata fortunatamente molto diversa. Quindi la BCE è intervenuta rinnovando gli acquisti pubblici con il Pandemic Emergency Purchasing Program, che però adesso viene dismesso a marzo. Ma adesso vedremo, alla fine dirò due parole sulla situazione attuale. L'Europa ha varato questo new Next Generation EU, certe forme di almeno timide forme di socializzazione degli investimenti a livello europeo, cioè che diciamo gli investimenti pubblici vengano finanziati nei singoli paesi europei, vengano finanziati emettendo debito comune europeo, i famosi Eurobond. È intanto una misura che va presa, perché per l'Italia cambia molto emettere titoli senza, non abbiamo una banca centrale, quindi noi siamo un paese continuamente alla mercé dei mercati. Se vengono messi a livello europeo è diverso, c'è una emissione di titoli, c'è una garanzia europea, e quindi vengono emessi a tassi di interesse molto più bassi. Vabbè, il tasso di interesse è la variabile chiave nel determinare le esplosioni o diminuzioni del debito. L'Italia è un disperato bisogno, 160 punti, ma se pensate che l'Italia possa sopravvivere con lo spread di 160 punti, stiamo, diciamo, stiamo godendo perché con il debito pubblico nostro sono decine e decine di miliardi che noi spendiamo in più. E qui abbiamo bisogno di una garanzia europea, intanto sugli investimenti, Eurobonds sugli investimenti pubblici. Probabilmente, come hanno proposto Draghi e Macron, un'agenzia europea del debito, cioè parte del debito pubblico dei paesi, loro parlano di quello, come sapete, il debito pubblico italiano dal 100% è andato al 130% a causa di tutte le politiche sbagliate fatte, e poi dal 130% è andato al 150% per la pandemia. Che questi 20 punti in più vadano trasferiti all'Agenzia Europea del Debito, ma l'Italia, come dire. Io lo so, che ha dato ha dato, ma noi abbiamo un credito politico verso l'Europa per quegli sbagli, ma qualcuno li dovrà pur pagare. E i guadagni, ripeto, scandalosi che il governo tedesco ha fatto, perché noi andavamo peggio e loro andavano meglio. E quindi probabilmente di più del debito pubblico italiano andrebbe trasferito all'Agenzia Europea del Debito. Il debito si rinnova con tassi emessi da questa, che può essere un MES totalmente riformato, perché il MES, come adesso, anche l'Italia lo rifiuta, l'ha rifiutato. E quindi adesso la situazione ancora è, direi, certo, ci sono i problemi alla Cottarelli, è chiaro, siamo un paese che non sa spendere, non sa gestire, questo lo so, questo capisco, però non è che possiamo anche, quest'idea che se il bambino disubbidisce lo prendi a schiaffi, pensi di educarlo così, quindi noi cosa abbiamo? Austerità, contrizione, noi abbiamo bisogno di espansione, abbiamo bisogno di tassi bassi, ma quale ci accusano il famoso Moralasa, adesso vi aiutiamo, poi ve ne approfittate. Il paese, l'Italia, noi abbiamo avanzi fiscali, cioè se togliamo la spesa per interessi, il bilancio dello Stato italiano è inattivo, e essere inattivo vuol dire essere recessivo, dall'inizio degli anni 90. Questo spiega, no, il crollo della sanità pubblica, il peggioramento delle scuole, il peggioramento del tenore di vita, la non crescita. Noi facciamo un'austerità continua dall'inizio degli anni 90. Quale Moralasa? Qual è il che siamo inaffidabili? Ma Francia e Spagna se ne sono strafregate dei parametri di Maastricht. Noi mai. E poi ci vengono a dire voi siete inaffidabili. Certo, poi abbiamo tutte le inaffidabilità, cioè, scusate, poi certo, con le forze politiche che abbiamo, in particolare, fatemelo dire, poi per me sono politici, quelli di centrodestra, cadono le braccia, naturalmente, l'idea che si possa cambiare qualcosa in meglio di questo paese. Questo naturalmente è molto difficile, però ripeto, non è che fustigandoci e chiedendo di nuovo ancora all'Europa, ma fustigateci così impariamo, si ottenga qualcosa. Perché ci stiamo fustigando dall'inizio degli anni 90. E allora, questo paese, bene o male, in tante occasioni la storia, soprattutto il boom economico, siamo cresciuti, ma abbiamo bisogno del sostegno della domanda. In questo momento, naturalmente, poi c'è stato questo disgraziato, tutto naturalmente si è messo insieme. L'inflazione e poi le tensioni geopolitiche, che adesso stanno dando la mazzata finale, dal punto di vista economico. Naturalmente adesso la BCE, perché non è un. Attenti, questa inflazione non è un'inflazione da domanda, non è che sono gli aumenti dei salari che poi portano all'aumento dei prezzi. Quindi i salari reali stanno diminuendo, i salari monetari non aumentano. È un'inflazione tutta dal lato dell'offerta. I problemi delle catene del valore con la pandemia, una ripresa che è stata forse, meno male che c'è stata, ma molto rapida, e poi le tensioni geopolitiche durano da mesi e hanno aggravato la situazione tutta dal lato dell'offerta. La BCE vuole, no? Le politiche monetarie, bisogna però aumentare i tassi perché a un certo punto cominceranno, i lavoratori reagiranno, cominceranno ad aumentare i salari. Questo è quello del mainstream. Cominceranno ad aumentare i salari monetari, allora che si fa? Dobbiamo aumentare la disoccupazione, aumentiamo i tassi, freniamo l'economia, aumenta la disoccupazione e così siamo sicuri che i salari non aumentano. L'inflazione magari non diminuisce perché è di origine esterna. Materie prime, catene del valore che si interrompono, i camionisti che non ci stanno e quant'altro. Però siamo sicuri che, come dire, non c'è un aumento dei salari che aggrava, ci mette una spirale inflazionistica. Certo, io non ho una soluzione, però certo aumentare la disoccupazione, perché questo fanno le banche centrali, eh? Quando si dice controlli i prezzi vuol dire controllare i salari. E come ci rammentava Stefano, i salari si controllano aumentando la disoccupazione. Certo, la soluzione sarebbe la condivisione dei prezzi, condivisione sociale dei prezzi. Però servirebbe anche che l'Europa fosse, non avesse distrutto il modello corporativista, il modello socialdemocratico, l'accordo tra le parti sociali. Invece l'Europa è andata. Qualcuno dice che l'Europa è stata creata per quello, l'Italia certamente ha aderito per quello. Invece l'Europa doveva andare in una direzione del modello socialdemocratico, basato su sindacati forti, su un governo forte, tendenzialmente controllato dai partiti dei lavoratori, il modello scandinavo, per capirci. Lì, se il prezzo del petrolio e del gas aumentano, condividi i prezzi, le parti sociali condividono i prezzi. Purtroppo in Italia questo non è colpa dell'Europa, per l'amor del cielo, con il lavoro autonomo che ci ritroviamo, che poi sostiene quelle forze politiche che ci siamo detti, accordi, diciamo, di condivisione diventano piuttosto complicati. Io ripeto, non sono un fautore dell'uscita dall'euro perché non mi sembra un'avventura. Se qualcosa succederà è perché la situazione italiana potrebbe diventare insostenibile, cioè trovarci tra un destino greco, cioè paesi nordici che dico, se vi trovate in difficoltà, interverrà la BCE con quella misura varata da Draghi nel 2012, la BCE comprerà quantità illimitate di TV pubblici italiani, entrate in un programma del MES, si ristruttura il debito pubblico italiano, che lo pagano le banche italiane, e fate un'austerità feroce. A quel punto il problema di stare o non stare nell'euro si pone. Quelli che possono porlo io. Lo vorrà la gente, lo vorrà la gente. Allora l'Europa deve scegliere un'altra strada. Certamente il problema europeo è in buona misura coincide con un problema italiano. L'Italia ha bisogno di tassi di interesse bassi, non ha bisogno di prestiti. Non abbiamo, ripeto, noi siamo un paese creditore netto verso l'estero. Non abbiamo bisogno di soldi, abbiamo bisogno di che qualcuno garantisca i titoli di Stato italiani, quindi BCE e qualche forma di Eurobonds. Adesso naturalmente la situazione della BCE è molto, molto complessa, nel senso che se l'inflazione c'è, però aumentare i tassi in questo momento, con probabilmente degli effetti economici ancora più negativi sull'inflazione e recessivi sulla domanda, per la BCE si fa più complicato questa situazione sostenere l'economia, ma la situazione è veramente anche dal punto di vista economico veramente drammatica, anche se, come dire, attualmente il nostro cuore, di nuovo, mi chiudo su questo, è con le persone che sono lì. Questo mi commuove veramente. Ok, grazie, io non voglio, ripeto, io non sono né sovranista, io sono socialista, sono per la solidarietà, l'amicizia e la cooperazione fra i popoli. Però uno si deve, come dire, spesso le utopie possono anche essere pericolose, anche perché spesso viene spacciata come un'utopia, un'operazione che è ben diversa. Non è un'Europa sociale questa, è un'Europa ordoliberista. L'Europa sociale è possibile. Chi chiede un livello di solidarietà tra i popoli europei che non c'è, allora forse abbiamo sbagliato. Potevamo trovare delle forme di cooperazione a che lasciamo a ciascun paese un po' più libero. Grazie.